Allora il Salmo 90, possiamo iniziare segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo sempre a due cori, uomini e donne. Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Quando dici ritornate figli dell'uomo. Siamo distrutti dalla tua ira, atterriti dal tuo furore. Svaniscono per la tua collera, consumiamo i nostri anni come un soffio.
Gli anni della nostra vita sono 70, 80 per i più robusti, e il loro avvicinarsi è fatica e delusione. Passano presto e non mi tornano via.
Chi conosce l'impeto della tua ira e il timore di te, la tua collera?
questo salmo è una riflessione sulla caducità della vita, sulla pochezza, sul fatto di essere fragili. La vita viene avvertita come qualcosa che passa velocemente. E in effetti anche la storia che noi leggeremo questa sera, la conclusione del Libro dei Re, è una riflessione sulla nostra vita attraverso quelle che sono le vicende del passato. E viene messo in evidenza un po' lo stesso significato, il fatto che la vita passa, ritorniamo in polvere. Allora quello che viene detto un impero, un regno, passa, viene a cadere. Si manifesta lo stesso anche in questo, anche in quell'istituzione, la fragilità dell'uomo, la caducità, con altri particolari anche sul fatto che vengono messe davanti le colpe. E allora ci sarà questo ritornello, questa esistenza sul fatto che la decadenza è il motivo delle colpe. Allora diventa la possibilità, l'occasione di poter ancora riflettere anche noi sulla nostra vita. E finisce però come tanti altri salmi, con questa richiesta al Signore, con questa luce di speranza. Il Signore darà la gioia di nuovo, la gioia di sentirsi salvati. E c'è qualche cosa che con il suo aiuto può rafforzare, può rendere saldo, può rendere più stabile la nostra vita, l'opera delle nostre mani, quello che noi viviamo, la nostra parte di umanità. Allora, con questa fiducia in un futuro diverso, noi possiamo continuare la lettura.
Riprendiamo dal capitolo 23 e però ricordiamo velocemente dove siamo. E la volta scorsa avevamo letto di Manasse nel capitolo 21, che è stato uno dei peggiori re appunto di Giuda, e dove appunto il testo non ci risparmia tutti i suoi abomini, nefandezze, sia a livello idolatrico sia di ingiustizie perpetrate nei confronti del popolo. E quest'uomo regnerà 55 anni, quindi sarà un duro colpo ancora verso la distruzione, verso la rovina. E suo figlio Amon seguirà un po' le sue orme, ma da una parte, grazie a Dio, lo faranno fuori prima, e quindi durerà molto meno del padre. E dopodiché al suo posto, ci dice alla fine del capitolo 21, divenne re suo figlio Giosia. E nel capitolo 22 abbiamo letto di questo re Giosia che tenterà una riforma politica, religiosa di Giuda, del regno di Giuda. E questa questa riforma, che poi è legata anche a quella che conosciamo come la riforma deuteronomistica, cioè quindi di un movimento di religiosi, intellettuali, politici, una rinascenza, che coinvolge il re, è molto coinvolto in questo, e diciamo il colpo di teatro fa risaltare ancora di più questa riforma, fatta apposta, cioè è quella di, nel lavoro di ristrutturazione del Tempio di Gerusalemme, a un certo punto questa scoperta del libro della legge. E ecco, la narrazione ci dice che mentre stavano lavorando, mentre appunto Giosia aveva detto a un suo funzionario, uno scriba, di portare il denaro per i lavoratori, il sacerdote che seguiva i lavori del tempio riceve questo denaro, ringrazia, cioè dice: beh, abbiamo trovato anche un libro. E lo scriba lo prende e va dal re e gli dice: guarda, ho dato i soldi come tu mi avevi detto, ah, c'è anche un libro che hanno trovato. E allora Giosia se lo fa leggere e mentre ascolta queste parole lui si straccia le vesti, cioè come dire, come segno di compunzione, di essere stato toccato, e piange, no? Rispetto a questa parola che ascolta, no? E per esserne sicuro manda questo scriba da una profetessa, Hulda, di cui non sappiamo niente se non in questi capitoli, che attesta la veridicità di questo libro, è il libro della legge, cioè che era stato dimenticato. Ora, proprio così non possiamo dirlo, no? Cioè, di fatto sì, è stato dimenticato da una condotta, no, del popolo e dei capi di questo popolo, che nella condotta concreta di vita hanno dimenticato il libro della legge, cioè con le parole hanno dimenticato la relazione con Dio, l'alleanza, no, eccetera. Quindi allora è questa grande questo movimento di rinascita, di ritorno, no? E Hulda tra l'altro non è che dice delle cose perché è tanto, perché dice, sì, dice, riferite all'uomo che vi ha inviati a me, siamo al capitolo 22, versetto 15, così dice il Signore, ecco, io farò venire una sciagura su questo luogo e sui suoi abitanti, conforme a tutte le parole del libro che ha letto il re di Giuda. Cioè, la sciagura sta venendo, e anche questa riforma che vedremo, che pure sarà un estremo tentativo, non fermerà, no, questo declino di questo piccolo re. E quindi però la parola rivela la responsabilità non è solo del popolo, qui siamo dentro grandi giochi geopolitici, però c'è una in questa storia, che non tutto dipende da noi, qualcosa dipende da noi. E quindi la parola rivela, no, il male, lo chiama per nome. E quindi dice, ecco, io farò venire una sciagura perché hanno abbandonato me e hanno bruciato incenso ad altri dei per provocarmi a sdegno con tutte le opere delle loro mani, eccetera, eccetera. Al re di Giuda che vi ha inviati a consultare il Signore, riferirete questo, così dice il Signore Dio di Israele, quanto alle parole che hai udito, perché il tuo cuore si è intenerito e ti sei umiliato davanti al Signore e all'udire quanto proferito contro questo luogo e contro i suoi abitanti, e ti sei stracciato le vesti e hai pianto davanti a me, anch'io ho ascoltato parola del Signore. Per questo, ecco, io ti riunirò i tuoi padri e sarai loro riunito nel sepolcro in pace ai tuoi occhi, i tuoi occhi non vedranno tutta la sciagura. E quindi, come dire, la parola annuncia, conferma dove si sta andando, però in questo tempo di declino si può trovare salvezza. È ancora una parola operante, cioè laddove c'è un ascolto, laddove c'è un ascolto che ci lascia toccare il cuore da questa parola, e c'è un pianto, e che poi è il pianto di Giosia per la situazione del suo popolo, per l'abbandono, però dove questa parola trova un cuore capace di ascolto, si apre salvezza. Si apre salvezza. Per lui, vedremo, per lui qui, per pochi, cioè per quel poco tempo in cui Giosia ci sarà ancora, perché poi vedremo, morirà tragicamente. Però è anche interessante questa cosa, no? Che anche in un tempo di declino e di crisi, la parola, laddove trova un terreno buono, che si apre, no, opera salvezza. E allora vediamo come.
E ancora una volta si manifesta questo favore di Dio nella casa, sulla casa di Davide, con questa sospensione, no, della condanna. Quindi è la parola di Dio, annuncia questa sciagura, però non accadrà nel momento della vita ancora di Giosia, come è già successo con Joas, con Acab, viene rinviato alle generazioni future, quindi lui riposerà in pace con i suoi padri. Vediamo le altre azioni allora che fa Giosia, quindi la riforma. Iniziamo a leggere il capitolo 23. Il re mandò a radunare verso di sé tutti gli abitanti di Giuda e di Gerusalemme. Il re salì al tempio del Signore, erano con lui tutti gli uomini di Giuda, tutti gli abitanti di Gerusalemme, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo, dal più piccolo al più grande. Lessi alla loro presenza tutte le parole del libro dell'alleanza, trovato nel tempio del Signore. Il re, in piedi presso la colonna, concluse l'alleanza davanti al Signore, per seguire il Signore e osservare i suoi comandi, e le istruzioni e le leggi con tutto il cuore e con tutta l'anima, per attuare le parole dell'alleanza scritte in quel libro. Tutto il popolo aderì all'alleanza.
Sì, notate questa di nuovo, come dire, rinnovo dell'alleanza, non è la prima volta che l'abbiamo trovato. Ricordate solo per alcuni grandi momenti Giosuè 24, alla fine della conquista della terra, no? E Giosuè rilegge la legge e il popolo aderisce, e ritornando a ritroso Mosè prima di entrare nella terra rilegge la legge, e la legge ha bisogno, la parola ha bisogno di essere di qualcuno che la legga. La parola non è, cioè, di qualcuno che dia vita, no? Di uno spirito che passa attraverso le persone concrete che la leggono. E prima ancora, pensate che già era stata rinnovata immediatamente quando era stata scritta, no? Cioè, mentre ancora Mosè è sul monte a ricevere i comandi, il popolo già le infrange perché si fa il torello d'oro, no? Allora, la storia di Israele testimonia delle riprese dell'alleanza. Riprese dell'alleanza. Poi, prima ancora di quella di Giosuè, c'era stata quella con Davide, eccetera, no? Cioè, quindi, allora, soltanto dire antica e nuova alleanza, sì, ma già nell'antica c'è questa, no? Nuova, noi la intendiamo non come una che salta l'antica, la intendiamo quella che conclude l'antica, sigilla l'antica, ultima, cioè in quella in Gesù non ci sarà più bisogno di rinnovarla, perché in Gesù si compie pienamente. Mentre il cammino di Israele è un cammino che di cadute e di riprese, in Gesù, no, si compie pienamente. Ora, noi stiamo camminando in Gesù, però è come un cammino che segue Israele, un cammino di riprese e di cadute. Di ripresa e di caduta, nell'unica e definitiva alleanza che è quella del Signore Gesù.
E questa alleanza è stipulata attraverso la lettura del libro, una lettura pubblica del libro. E in questo caso la riforma che poi avverrà qui nel libro dei re parte dal libro, quando invece questa viene raccontata anche nel libro di Ezra,
sì.
Nemia, è il contrario, cioè la riforma e poi si ha praticamente la scoperta di Dio. Ma comunque questa lettura pubblica è importante leggere insieme, perché questo forma la comunità. La possibilità che la comunità ascolti la stessa parola e alla fine si prende l'accordo, cioè traggono da quello che ascoltano dal libro le indicazioni per decidere, per operare, e su questo c'è la firma, vogliamo fare questo. Allora, questo come veramente si realizza in chiesa, si realizza anche in questa piccola porzione di chiesa. Il fatto che costruisce l'ascolto comune, la possibilità di poter confrontarsi, vedere e poi passare all'azione attraverso qualcosa che viene condiviso insieme. Continuo la lettura. Il re comandò al sommo sacerdote Chilchia, ai sacerdoti del secondo ordine e ai custodi della soglia, di portare fuori dal tempio del Signore tutti gli oggetti fatti in onore di Baal, di Asera e di tutto l'esercito del cielo. Li bruciò fuori di Gerusalemme nei campi del Cedron e ne portò la cenere a Betel. Destituì i sacerdoti creati dai re di Giuda per offrire incenso sulle alture delle città di Giuda e dei dintorni di Gerusalemme, e quanti offrivano incenso a Baal, al sole e alla luna, ai segni dello zodiaco e a tutto l'esercito del cielo. Fece portare il palo sacro dal tempio del Signore fuori di Gerusalemme, al torrente Cedron. Lo bruciò nel torrente Cedron, lo ridusse in polvere e gettò la polvere sul sepolcro dei figli del popolo. Demolì le case dei prostituti sacri che erano nel tempio del Signore e nelle quali le donne tessevano tende per Asera. Fece venire tutti i sacerdoti della città, le città di Giuda, rese impure le alture dove i sacerdoti offrivano incenso, da Geba a Bersabea. Demolì l'altura dei Sapiri, che era l'ingresso della porta di Giosuè, governatore della città, a sinistra di chi entra per la porta della città. I sacerdoti delle alture non salivano più all'altare del Signore a Gerusalemme, tuttavia potevano mangiare pane azimi in mezzo ai loro fratelli. Giosia rese impuro il Tofet, che si trovava nella valle di Benimon, Ben Innom, perché nessuno vi facesse passare il proprio figlio o la propria figlia per il fuoco in onore di Moloch. Rimosse i cavalli che i re di Giuda avevano posto in onore del sole all'ingresso del tempio del Signore, presso la stanza del cortigiano Netammelech, che era accanto alla loggia, e diede alle fiamme i carri del sole. Demolì gli altari sulla terrazza della stanza superiore di Acaz, eretti dai re di Giuda, e gli altari eretti da Manasse nei due cortili del tempio del Signore. Il re li frantumò e ne gettò in fretta la polvere nel torrente Cedron. Il re rese impure le alture che erano di fronte a Gerusalemme, a destra del monte della perdizione, erette da Salomone, re di Israele, in onore di Astarte, obbrobrio di quelli di Sidone, in onore di Camos, obbrobrio dei Moabiti, e in onore di Milcom, abominio degli Ammoniti. Fece a pezzi la stele e tagliò i pali sacri, riempiendone il posto con ossa umane. Quanto all'altare di Betel e all'altura eretta da Geroboamo, figlio di Nebat, che aveva fatto commettere peccati a Israele, lo demolì insieme con l'altura e bruciò l'altura, triturò, ridusse in polvere e bruciò il palo sacro. Giosia si voltò e vide i sepolcri che erano là sul monte. Egli mandò a prendere le ossa dai sepolcri e le bruciò sull'altare, riempiendolo, rendendolo impuro, secondo la parola del Signore, che aveva proclamato l'uomo di Dio quando Geroboamo, durante la festa, stava presso l'altare. Quindi si voltò, alzato lo sguardo verso il sepolcro dell'uomo di Dio che aveva proclamato queste cose, Giosia domandò: che cos'è quel cippo che io vedo? Gli uomini della città gli dissero: il sepolcro dell'uomo di Dio, che partito da Giuda, proclamò queste cose che hai fatto riguardo all'altare di Betel. E gli disse: lasciatelo riposare, nessuno rimuova le sue ossa. Così preservarono le sue ossa insieme con le ossa del profeta venuto dalla Samaria. Giosia eliminò anche tutti i templi delle alture, costruiti dai re di Israele nelle città della Samaria, provocando a sdegno il Signore. Fece a loro riguardo quello che aveva fatto a Betel. Immolò sugli altari tutti i sacerdoti delle alture del luogo. Su di essi bruciò osso umane. Quindi ritornò a Gerusalemme.
Allora questa ira e questo zelo, che cosa vi fa risuonare questo, che cosa vi fa pensare, non in quantità ma in passione, di un altro brano che abbiamo ascoltato poco tempo fa liturgicamente, quella domenica scorsa, Gesù che in maniera meno violenta, nel senso che non brucia osso umane, no? O distrugge, tritura, cioè i pali sacri, eccetera, ma scaccia i venditori, no? Cioè i venditori di colombe, che erano dei poveri, il Signore dice, no? Portate via queste cose, c'è anche questa nota di attenzione più forte, no? E allora ecco quest'opera anti-idolatrica che qui si compie proprio attraverso, no, delle disposizioni eseguite poi dai soldati di Giosia, naturalmente ci ricorda quella che poi il Signore Gesù farà simbolicamente del Tempio, perché poi lui, ricordate che a un certo punto dopo dirà: distruggete questo Tempio e in 3 giorni io lo farò risorgere. E la gente lo prenderà in giro, perché capendo il Tempio, in febbraio che sono stato per la prima volta, non ce l'ho mai andato, ma ne vale la pena. Lì nella spianata c'è un museo, si può andare dall'altra parte, ai gradini, quei gradini che erano alla grande entrata, all'entrata del Tempio. Ed è notevole, perché dà un'impressione ancora più grossa di quella che doveva essere questo Tempio, no? Di quest'opera maestosa che Erode aveva fatto realizzare, no? Per cui di fronte a quello, cioè, no, uno guarda queste cose e dice: ma dove distruggerai questo Tempio e lo ricostruirai in 3 giorni? Però l'Evangelista annota subito, no, che Gesù non parlava di quel Tempio, perché di quel Tempio alla fine non gliene fregava niente. No. Gesù ci andava a pregare, ma non si dice mai che Gesù ha fatto un sacrificio. E se Gesù avesse fatto dei sacrifici, anche i discepoli avrebbero fatto dei sacrifici, ma i cristiani prenderanno subito distanza dal Tempio, perché il Tempio da purificare è dove il Signore vuole abitare, è il cuore dell'uomo. Il Tempio è il Signore Gesù, la sua carne, la sua esistenza, dove si fa pienamente, e noi in relazione con Lui, no, viviamo nella relazione con Lui, dato che le relazioni si vivono nel cuore. Allora il Signore vuole purificare il cuore. Il Signore vuole purificare il cuore. E un po' di zelo non sarebbe male, no? Cioè, nel senso che non so voi, ma credo che tutti quanti siamo soggetti alla sensazione dell'usura del tempo, no? Un po' le fatiche, un po' l'età. No, per cui uno no, le fatiche, allora, per cui, e allora uno dice: vabbè, ma c'è quella cosa lì, vabbè, ma lasciala stare, ma c'è quell'altra cosa lì, vabbè, ma lasciala stare, cioè, allora, pian piano no, nel nostro cuore si accumulano pacchi, tende, no, materiale di scarto, no, eccetera. E il cuore non ci vorrebbe, no, un po' di zelo, di furia santa per purificare il cuore.
Come abbiamo visto, dopo allora l'ascolto si passa all'azione, e di questa grande azione di riforma religiosa si può notare innanzitutto che è molto sistematica e particolareggiata nella descrizione, e non solo a Gerusalemme e Giuda, ma si sposta anche nel regno del nord. Allora, finalmente viene distrutto quel simbolo a cui si faceva sempre riferimento con Geroboamo, il peccato iniziale, diciamo, di Israele, che poi ha contagiato anche Giuda, e finalmente quell'altura viene distrutta, secondo una profezia. Quindi con questo bruciare le ossa veniva contaminata e quindi annullato tutto quel potere sacro di quel posto, e quindi si chiude anche lì un ciclo. Ma se uno legge in tutti questi particolari si accorge che veramente questo senso dell'idolatria era penetrato nel tessuto, cioè all'interno del Tempio c'erano tanti altari e simboli che non c'entravano niente. Vicino a Gerusalemme c'erano tranquillamente altri altari. La casa dei prostituti sacri era nel Tempio. Nel Tempio, vicino al Tempio, erano state fatte i cavalli del sole, questo come arredamento, come sfizio di un re che voleva quest'altra cosa. Si risalì addirittura ai simboli che aveva messo Salomone. E quindi neanche il senso di dire questo ormai è patrimonio storico, lasciamolo, è monumento. No, tutto. Quindi quello che colpisce è che qualcosa di sistematico, di realtà, di radicale, vuole andare veramente alle radici. Tutto mosso da quell'ascolto di quella parola. Ma ci fa capire come veramente questa idolatria è penetrata. E tante volte si è detto, anche dei re che si sono comportati bene, che lui si è comportato bene, ma il popolo continuava a seguire. Allora capiamo perché, da questa descrizione particolareggiata. E così, allora, capiamo che la nostra vita, il nostro vivere la religione, vivere il culto a Dio, è sempre minacciato. Perché questo pericolo è a vari livelli, in vari angoli. Occorre veramente stare molto attento. E proprio una descrizione così particolareggiata ci mette sull'avviso, oltre all'accumulo nel tempo. E questa riforma sembra veramente radicale. Radicale. Dal versetto 21, continuo. Il re ordinò a tutto il popolo: celebrate la Pasqua in onore del Signore vostro Dio, come è scritto nel libro di questa alleanza. Difatti, una Pasqua simile a questa non era mai stata celebrata dal tempo dei giudici che governarono Israele, ossia per tutto il periodo dei re di Israele e dei re di Giuda. Soltanto nell'anno 18° del re Giosia questa Pasqua fu celebrata in onore del Signore a Gerusalemme. Giosia fece poi scomparire anche i negromanti, gli indovini, i terafim, gli idoli e tutti gli opprobri che erano comparsi nella terra di Giuda e Gerusalemme, per mettere in pratica le parole della legge scritta nel libro trovato dal sacerdote Chelchia nel Tempio del Signore. Prima di lui non era esistito un re che come lui si fosse convertito al Signore con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima e con tutta la sua forza, secondo tutta la legge di Mosè. Dopo di lui non ne sorse uno come lui. Tuttavia il Signore non si ritirò dall'ardore della sua grande ira, che si era accesa contro Giuda, a causa di tutte le prevaricazioni con cui Manasse l'aveva provocato. Perciò il Signore disse: anche Giuda allontanerò dalla mia presenza, come ho allontanato Israele. Respingerò questa città, Gerusalemme, che avevo scelta, e il tempio di cui avevo detto: lì sarà il mio nome. Le altre gesta di Giosia e tutte le sue azioni non sono forse descritte nel libro delle cronache dei re di Giuda?
Allora, intanto è vero che, così come il testo ci dice, che noi anche nella lettura che abbiamo fatto dei libri, di questi libri, anche dei libri, non abbiamo trovato celebrazioni di una Pasqua, no? E ecco, allora come veramente si può dimenticare qualcosa di prezioso. Come pian piano anche in una vita religiosa, no? Che è arrivata a costruire il tempio, che è arrivata, no? A fare altre cose, ma si può perdere la fede. Cioè si può essere bravi religiosi ma atei, cioè atei, e neanche tanto atei, forse la parola atea non è, cioè, perché ateo dice uno che è convinto, no? Cioè che non ci sia nessuno, che ha fatto anche una riflessione e che è arrivato a una decisione. No, si può essere religiosi idolatri, cioè religiosi, ufficialmente c'è il tempio, e insieme allo stesso tempo avere altri dei che contano nelle cose che contano, nelle cose che contano. No, e appunto nella, per dire, no, nella corruzione dilagante che c'è in tanti ambienti, Non avete notato che in tanti uffici però ci sono sempre un Padre Pio, no? C'è sempre un rosario, c'è una Madonna di Međugorje, ci sono, no, simboli religiosi cattolici, e poi dopo uno tranquillamente è corrotto, è ingiusto, prende soldi, no? Però, e poi dice, no, sono un devoto. Ah, beh, hai soldi. Però è devoto. Allora è interessante, no? Si è dimenticato l'essenziale. In una pratica religiosa esterna, ben fatta, no? Tranquilla, si è dimenticato l'essenziale. E un'altra cosa è che naturalmente noi decodifichiamo, no? Cioè l'ira del Signore non si allontanò, non significa che il Signore, no, non... come dire, ha deciso che Giuda deve essere distrutto, no? E nonostante Giosia, no, cioè la distruzione di Giuda avverrà sempre per quelle vicende geopolitiche, eccetera, ma è il Signore che nelle vicende degli uomini, nelle vicende di violenza e di morte, non abbandona il suo popolo, no? Segue il suo popolo e in qualche modo fa sua, entra, no, con la sua volontà di salvezza, anche attraverso queste situazioni di distruzione, di morte.
E l'ultima Pasqua che viene, a cui fanno riferimento prima del tempo dei giudici, è quella celebrata da Giosuè. Si trova al capitolo 5 di Giosuè, celebrazione della Pasqua, quando si sta per entrare nella terra promessa. Non si hanno poi narrazioni, è strano. Questa è la prima Pasqua celebrata a Gerusalemme. Allora, facendo questo, anche il popolo stesso, Giosia, è come se volesse ritornare indietro. Riavvolgiamo il nastro, cioè ritorniamo all'entrata della terra. Quindi riappropriamoci di tutto questo con un nuovo senso. E di lui si dice, quando viene fatta le lodi, versetto 25, non era esistito un re come lui che si fosse convertito. E anche nella vita di Giosia allora c'è stata una presa di coscienza a un certo punto. Lui è diventato re a 8 anni, bambino, e suo padre non era l'esempio del re migliore, suo nonno ancora peggio. Quindi anche in questo, piano piano anche lui è cresciuto, si è convertito. Allora anche questo senso, ritrovare questa cosa preziosa, poter far vedere allora e poter celebrare insieme la Pasqua, ritornando a quel senso. L'ultima Pasqua è stata celebrata quando si è entrati. Adesso proviamo, rientriamo, riapproviamoci. E poi, sempre in questa descrizione di Giosia, viene ripresa una frase del Deuteronomio, che noi conosciamo: amare il Signore con tutto il cuore, con tutta l'anima. Ecco, questo ci può dare un'idea di qual è il testo che è stato ritrovato. Probabilmente, come dicevamo prima, è qualcosa della tradizione deuteronomistica, come si dice. E questa frase, questo modo di descrivere Giosia, ce lo fa rivedere. Probabilmente erano parole riferite appunto al testo della legge, dei discorsi di Mosè, il codice dell'alleanza che si ritrova nel Deuteronomio e nel Levitico. Questi erano i testi probabilmente ritrovati, un rotolo era stato ritrovato. Allora, dopo aver, queste sono le riforme, queste sono le azioni, adesso viene usata la formula finale. Queste, le altre gesta di Giosia, sono forse narrate nel libro delle cronache dei re di Giuda, che è un testo che non abbiamo, perché non è il libro delle cronache che abbiamo nella Bibbia, è un altro testo che non abbiamo, e si parla della conclusione della vita di Giosia. Questo grande re riformatore purtroppo poi muore in questo modo. Ascoltiamo. Nei suoi giorni il faraone Necao, re d'Egitto, marciò per raggiungere il re d'Assiria sul fiume Eufrate. Il re Giosia gli andò incontro, ma Necao lo uccise presso Megiddo. Appena lo vide, I suoi ufficiali presero sul carro il morto per portarlo da Megiddo a Gerusalemme e lo seppellirono nel suo sepolcro. Il popolo della terra prese Joacaz, figlio di Giosia, lo unse e lo proclamò re al posto di suo padre.
E si conclude tragicamente, no, questa vicenda, appunto presso Megiddo. Gli scenari internazionali vedevano un'alleanza, infatti vedete, cioè dice il testo che il faraone Necao andava a raggiungere il re d'Assiria per combattere con lui, non contro di lui, per combattere i babilonesi e i medi che già premevano, no? E allora in questi giochi internazionali di guerre Giosia prende parte a favore di Babilonia dei Medi, perché il grande impero assiro, che era stato quello che aveva distrutto il regno del nord, eccetera, eccetera, naturalmente dal suo indebolirsi e venir meno era la possibilità. Quando si dice prima che Giosia va a distruggere anche al nord, era perché, proprio perché l'impero assiro era in decadenza, Giosia era riuscito a riconquistare parte dei territori del nord, per cui questa crisi internazionale favoriva questi piccoli regni. E allora appunto in questa battaglia a Megiddo, che si va a visitare qualche volta quando si va in Terra Santa, e avviene questa tragedia, questa sconfitta con la morte di appunto Giosia. Vi segnalo soltanto che Megiddo è poi l'Armageddon. Quando vedete il film di Bruce Willis, perché la gente poi non è che immediatamente sa Armageddon dove sta nell'Apocalisse, no? Cosa ha visto Bruce Willis, no? In televisione, che ha salvato la Terra, no? E da questo meteorite, cioè, non ho visto il film, immagino che la storia è abbastanza semplice, si sa come va a finire. E Armageddon, Ar significa monte, di Magedon, di Megiddo, no? Dove in ricordo di questa sconfitta, no? E sconfitta, da lì in poi sarà ormai uno scivolare verso la distruzione del regno di Giuda. E allora da quel luogo della sconfitta lì avverrà, no, nella letteratura poi apocalittica del nostro libro, la battaglia finale, no? Dove il bene vincerà.
Grande riformatore religioso, ma a livello politico uno stratega fallimentare, Gesù, per cui rimane giocato da tutte queste scelte di parte. Vediamo allora. Leggiamo anche i figli velocemente, sì? Allora, quando divenne re, Joacaz aveva 23 anni, regnò 3 mesi a Gerusalemme. Sua madre era di Libna e si chiamava Camutal, figlia di Geremia. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come avevano fatto i suoi padri. Il faraone Necao lo fece prigioniero a Libna, nel paese di Camat, perché non regnasse a Gerusalemme. Alla terra egli impose un tributo di 100 talenti d'argento e di un talento d'oro. Il faraone Necao nominò re Eliachim, figlio di Giosia, al posto di Giosia suo padre, cambiandogli il nome in Joachim. Quindi prese Joacaz. Questi andò in Egitto, dove morì. Joachim consegnò l'argento e l'oro al faraone, in quanto aveva tassato la terra per consegnare il denaro secondo la disposizione del faraone. Con una tassa individuale, proporzionata ai beni, egli riscosse l'argento e l'oro dal popolo della terra per consegnarlo al faraone Necao. Quando divenne re, Joachim aveva 25 anni. Regnò 11 anni a Gerusalemme. Sua madre era di Ruma, e si chiamava Zebita, figlia di Pedaia. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come avevano fatto i suoi padri.
Una piccola sottolineatura è la considerazione, come abbiamo già visto, che così come da alcuni padri, come sono stati Manasse, Amon, è arrivato Giosia, così allo stesso tempo però da Giosia viene altri figli che non seguono, no, la via non è l'amore alla vita e la fede non è trasmissibile per sangue, cioè nel senso che si passa a un'altra persona che nel suo cuore decide cosa fare.
Nei suoi giorni Nabucodonosor, re di Babilonia, si arrecò contro di lui e Ioiachim gli fu sottomesso per 3 anni. Poi di nuovo si ribellò contro di lui. Il Signore mandò contro di lui bande armate di Caldei, di Aramei, di Moabiti, di Ammoniti. Le mandò in Giuda per annientarlo, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo dei suoi servi, i profeti. Ciò avvenne in Giuda solo per ordine del Signore, per allontanarlo dal suo volto a causa dei peccati di Manasse, per tutto quel che aveva fatto, e anche a causa del sangue innocente che aveva versato. Infatti aveva riempito di sangue innocente Gerusalemme. Il Signore non volle usare indulgenza. Le altre gesta di Ioiachim e tutte le sue azioni non sono forse descritte nel libro delle cronache dei re di Giuda? Ioiachim si addormentò con i suoi padri, al suo posto divenne re suo figlio Ioiachin. Lo leggo così per cambiare il suono, Il re d'Egitto non uscì più dalla sua terra, perché il re di Babilonia, dal torrente d'Egitto fino al fiume Eufrate, aveva conquistato tutto quello che era appartenuto al re d'Egitto.
Per in nota, per esempio la Bibbia di Gerusalemme riporta quell'avvenimento storico che come sappiamo è avvenuto veramente e di cui c'è sia in Egitto e sia nelle zone di Babilonia. Abbiamo dei io ricordo quello dell'Egitto che sono dei graffiti, una specie di un'opera, no? Della battaglia di Carchemish, no? Una stele. E con anche tutti i disegni della, no? Dove tutte e due da una parte e dall'altra dicono che hanno vinto loro, e in realtà sembra che poi sia stata una cosa che non ha decretato una vera vittoria, però di fatto ha decretato la fine del regno dell'impero d'Assiria, perché l'Egitto poi si è ritirato nei suoi confini e dall'altra parte Babilonia è diventata l'impero, breve impero, perché non durerà, non sarà come quello assiro, però sufficiente, come vedremo, a distruggere in particolare quello che ci interessa, Gerusalemme.
Quando divenne re, Ioiachin aveva 18 anni, regnò 3 mesi a Gerusalemme. Sua madre era di Gerusalemme, si chiamava Necustà, figlia di El Natan. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto suo padre. In quel tempo gli ufficiali di Nabucodonosor e di Babilonia salirono a Gerusalemme, la città fu assediata. Nabucodonosor, re di Babilonia, giunse presso la città mentre i suoi ufficiali l'assediavano. Ioiachin, re di Giuda, uscì incontro al re di Babilonia, con sua madre, i suoi ministri, i suoi comandanti, i suoi cortigiani. Il re di Babilonia lo fece prigioniero nell'anno 8° del suo regno. Asportò di là tutti i tesori del Tempio del Signore, i tesori della reggia, fece a pezzi tutti gli oggetti d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatto nel Tempio del Signore, come aveva detto il Signore. Deportò tutta Gerusalemme, cioè tutti i comandanti, tutti i combattenti, in numero di 10.000 esuli, tutti i falegnami e i fabbri, non rimase che la gente povera della terra. Deportò a Babilonia Ioiachin. Inoltre portò in esilio da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del re, i suoi cortigiani e i nobili del paese. Inoltre tutti gli uomini di valore, in numero di 7.000, i falegnami e i fabbri, in numero di 1.000, e tutti gli uomini validi alla guerra. Il re di Babilonia li condusse in esilio a Babilonia. Il re di Babilonia nominò re al posto di Ioiachin Mattania, suo zio, cambiandogli il nome in Sedecia. Quando divenne re, Sedecia aveva 21 anni. Regnò 11 anni a Gerusalemme. Sua madre era di Libna e si chiamava Camutal, figlia di Geremia. Fece ciò che è male agli occhi del Signore, come aveva fatto Ioiachim, ma a causa dell'ira del Signore a Gerusalemme e in Giuda le cose arrivarono a tal punto che il Signore li scacciò dalla sua presenza. Sedecia si liberò al re di Babilonia.
Quindi c'è un primo assedio che viene datato nel 597. Il primo assedio Nabucodonosor arriva, non distrugge la città, perché il re si arrende, si sottomette, e però porta via, come abbiamo ascoltato, i tesori del tempio e soprattutto tanta gente. Qui il numero è un numero pieno, no? 10.000, che dice una moltitudine, però possiamo immaginare migliaia di persone, cioè tutte le persone che potevano essere utili, no? Quindi intellettuali, artigiani, lasciando i poveri che non interessavano a nessuno.
Nell'anno nono del suo regno, nel decimo mese, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito arrivò a Gerusalemme, si accampò contro di essa e vi costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fino all'undicesimo anno del regno.
Un attimo, solo per spiegare, perché torna Nabucodonosor? Questo ce lo dicono anche i testi profetici, per esempio Geremia e anche Isaia, perché quest'uomo, il cui nome era il Signore e la mia giustizia, in realtà era un tipo molto traballante, volubile, e a Gerusalemme c'erano dei partiti, come dappertutto, cioè c'era il partito pro-egiziano e il partito pro-babilonese, e il re seguiva quello che era più influente, per cui anche la politica era un po' oscillante, cioè se da una parte si era vassalli di Babilonia, dall'altra parte si facevano contatti diplomatici sotterranei con l'Egitto, sperando che l'Egitto potesse venire e sconfiggere Babilonia e liberare quindi dal vassallaggio e riportare anche, no? E naturalmente questo gioco nascosto non era così nascosto, perché Nabucodonosor sa di questo, e a un certo punto viene quindi per regolare definitivamente la pratica.
La città rimase assediata fino all'undicesimo anno del re Sedecia. Al quarto mese, il nove del mese, quando la fame dominava la città e non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta tra le due mura, presso il giardino del re, e mentre i caldei erano intorno alla città, presero la via dell'Araba. I soldati dei caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo esercito si disperse, allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia, a Ribla. Si pronunciò la sentenza su di lui. I figli di Sedecia furono ammazzati davanti ai suoi occhi. Nabucodonosor fece cavare gli occhi a Sedecia, lo fece mettere in catene e lo condusse a Babilonia. Il settimo giorno del quinto mese, era l'anno diciannovesimo del re Nabucodonosor, re di Babilonia, Nabuzaradan, capo delle guardie e ufficiale del re di Babilonia, entrò in Gerusalemme. Egli incendiò il tempio del Signore e la reggia e tutte le case di Gerusalemme, diede alle fiamme anche tutte le case dei nobili. Tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capo delle guardie, demolì le mura intorno a Gerusalemme. Nabuzaradan, capo delle guardie, deportò il resto del popolo che era rimasto in città, i disertori che erano passati al re di Babilonia e il resto della moltitudine. Il capo delle guardie lasciò parte dei poveri della terra come vignaioli e come agricoltori. I caldei fecero a pezzi le colonne di bronzo che erano nel tempio del Signore, i carrelli e il mare di bronzo che era nel tempio del Signore, ne portarono il bronzo a Babilonia. Essi presero anche i recipienti, le palette, i coltelli, le coppe e tutti gli oggetti di bronzo che servivano al culto. Il capo delle guardie prese anche i braceri e i vasi per l'aspersione, quanto era d'oro e d'argento, quanto le due colonne, all'unico mare e ai carrelli che aveva fatto Salomone per il Tempio del Signore, non si poteva calcolare quale fosse il peso del bronzo di tutti quegli oggetti. L'altezza di una colonna era di 18 cubiti, il capitello sopra di essa era di bronzo. L'altezza del capitello era di 5 cubiti, tutto intorno al capitello c'era un reticolo e melegrane, e il tutto era di bronzo, così pure l'altra colonna. Il capo delle guardie fece prigioniero Seraia,
sacerdote capo, e Sofonia, sacerdote del secondo ordine, insieme ai tre custodi della soglia. Dalla città gli fece prigionieri un cortigiano, che era capo dei soldati, cinque uomini fra gli intimi del re, i quali furono trovati nella città, lo scriba del comandante dell'esercito che regolava il popolo della terra e 60 uomini del popolo della terra trovati nella città. Nabuzaradan, capo delle guardie, li prese e li condusse al re di Babilonia, a Ribla. Il re di Babilonia li colpì e li fece morire a Ribla, nel paese di Camana. Così fu deportato Giuda dalla sua terra.
Finisco? Sì? Ok. Quanto al popolo rimasto nella terra di Giuda, lasciatovi da Nabucodonosor, re di Babilonia, gli fu posto a capo Godolia, figlio di Achicam, figlio di Safan. Quando tutti i capi delle bande armate e i loro uomini udirono che il re di Babilonia aveva messo a capo Godolia, vennero da Godolia a Mispa. Essi erano Ismaele, figlio di Netania, Giovanni, figlio di Careah, Seraiah, figlio di Tancumet, il Netofanita, e Yazania, figlio del Macatita, insieme con i loro uomini. Godolia giurò a loro e ai loro uomini e disse loro: non temete gli ufficiali dei Caldei, rimanete nella terra e servite il re di Babilonia e vi troverete bene. Nel settimo mese venne Ismaele, figlio di Netania, figlio di Elisama, di stirpe regale, con 10 uomini. Costoro colpirono a morte Godolia e anche i giudei e i caldei che erano con lui a Mispa. Tutto il popolo, dal più piccolo al più grande, e i comandanti dei soldati si levarono per andare in Egitto, perché avevano paura dei caldei. Ora, nell'anno 37 della deportazione di Joiacin, re di Giuda, nel 12 mese, il 27 del mese, Evil Merodach, re di Babilonia, nell'anno in cui divenne re, fece grazia a Joiacin, re di Giuda, e lo liberò dalla prigione. Gli parlò con benevolenza e pose il suo trono al di sopra del trono dei re che si trovavano con lui a Babilonia. Gli cambiò le vesti da prigioniero e Joiacin prese sempre cibo alla presenza di lui tutti i giorni della sua vita. Dal re gli venne fornito il sostentamento abituale ogni giorno per tutto il tempo della sua vita.
Allora, non abbiamo molto da commentare da questi ultimi passaggi, che appunto ci raccontano la distruzione e la morte di Gerusalemme. E fra l'altro notate come sembra tutto finire, no? E finire anche con il popolo che torna in Egitto. Se le vicende del popolo di Israele partono invece dall'uscita, no? L'opera di Dio, no? E si compie nella liberazione d'Egitto, qui sembra tutto tornare lì, no? La vittoria della morte, la vittoria della morte. Quasi a prefigurare quello che anche noi poi celebreremo tra un po', no? Cioè una vicenda umana che ha a che fare ancora con un re, che verrà chiamato re, no? E non alla maniera dei re regali, che finisce su una croce. E ecco, quindi
sì, c'è questo strano messaggio dove questa Godolia dice di rimanere nella terra e di essere e di vedere con occhio benevolo questi babilonesi. Tra l'altro è lo stesso messaggio che poi viene detto anche da Geremia, no? E strano. Allora, da una parte, allora abbiamo visto che i due imperi, tra l'altro se vedete i re che si succedono sono 11 anni, 3 mesi. Sia che c'è la grande potenza l'Egitto, sia la grande potenza... Allora, alla fine il popolo si divide in due parti. Da una parte Babilonia. Se è vero che ritornando indietro regredisci e torni alla morte, dall'altra parte vieni messo dal Signore in una situazione di
dispersione. Allora di vedere questo come la possibilità di poter tornare al Signore con un atteggiamento diverso. Allora vivere, e in effetti tutto questo periodo della, poi dell'esilio servirà tantissimo per elaborare tante cose a Israele. Chissà, questo messaggio finale è molto provocatorio per come viene interpretato. E anche quell'ultimo segno, questo re che, a cui viene usata benevolenza, vuol dire che quella promessa data al profeta Nathan continua, rimane sempre un filo di speranza. Chissà.
Bene. Allora, noi